Nella mia settimana, leggendo i giornali, sono venuti in rilievo due avvenimenti che mi sono apparsi molto molto rilevanti, in qualche modo anche tra loro strettamente connessi. Nell'arco delle poche ore si sono succedute due fatti importanti, come la cerimonia funebre del grande profeta non violento Mandela ed il breve e toccante messaggio di Papa Francesco in sostegno alla campagna della Caritas internazionale contro la fame nel mondo e in difesa dei diritti dei più poveri. L'uno e l'altro avvenimento sono stati per me un'iniezione di fiducia nel panorama un poco desolante, devo dire, del nostro paese. Desolante sia dal punto di vista, sappiamo, strutturale, economico, ma poi soprattutto morale. E non solo nel nostro paese, ma anche, a vedere bene, anche nel mondo. Nei giorni precedenti mi aveva colpito, nelle pagine di alcuni giornali, anche i più laicisti, il casuale accostamento tra il volto sorridente del profeta della riconciliazione del Sudafrica, Mandela, e il volto di Papa Francesco, sereno sempre, mi sembra. Cerca di esprimere, come lui ci dice, ci ripete in continuazione, il sorriso di Dio nelle contraddizioni dell'uomo, così si è espresso. Tale come diceva essere il volto sorridente della Chiesa, che deve essere epifania della gioia del Vangelo, a cui sappiamo ci tiene moltissimo anche nella sua lettera importante, Evangelii Gaudium. Ecco, dopo aver riflettuto su queste due situazioni, che però hanno degli aspetti comuni, quasi in conclusione di questa settimana, la consolazione più grande è stata per me vedere personalmente, in una risposta di pochissime parole accompagnata in pochi fotogrammi da un sorriso splendido di un ragazzo di colore uscito dal funerale di Mandela, appunto. Diceva, ed è stata per me questa una fulgurazione, «Sono pieno di gioia, orgoglioso e fiducioso di vivere in un paese capace di essere una patria per tutti». E si riferiva ai suoi compagni di colore e agli amici bianchi che ha nella stessa classe. Stiamo costruendo insieme, diceva, un Sudafrica secondo quello che era la speranza di Mandela. Amici, siamo arrivati alla terza domenica del tempo di Avvento e la nostra attesa si fa sempre più fervida, direi ansiosa, perché siamo vicini alla meta, e cioè a questo memoriale dell'incarnazione del Figlio di Dio tra noi. Bene, riallacciandoci un po' a quanto domenica scorsa, a proposito della difficile speranza, sostenuta però dalla parola di Dio, come è stato per Maria, ecco, la liturgia di questa terza domenica ci invita, consolandoci, a mantenere costante la nostra speranza. È difficile, d'accordo, però ci viene incontro la consolazione di Dio di momento in momento, proprio nei momenti più difficili. Oggi nella parola del profeta Isaia, ed è un profeta che, seppur questa dimensione delle consolazioni è presente in tutti, in questo libro eccelle. Dio viene incontro con una consolazione, appunto, e la motivazione è il fatto che Egli mantiene le sue promesse, anzi nelle sue promesse supera le nostre attese. E anche nella realizzazione ci stupirà, benché queste parole di Isaia sono davvero qualcosa di inaudito, se pensiamo che comincia e si avvia così proprio il discorso che gli fa l'oracolo: si rallegrino il deserto e la terra arida, ed esulti e fiorisca la steppa, come fiore di narciso fiorisca, si canti con gioia e con giubilo. Le è data la gloria del Libano e lo splendore del Carmelo e di Saron. Ho voluto rileggervi questa breve espressione dei primi due versetti del brano che ci viene suggerito dalla liturgia di questa terza domenica, perché mi pare evidente il contrasto che c'è tra una realtà che si vede, è possibile osservare costantemente sotto gli occhi, che è ben triste, la steppa, il deserto, la terra arida, c'è un'insistenza particolare, ed invece quello che
Ormai gli esuli che fanno ritorno, che sono imminenti a far ritorno in patria, devono vedere solamente con la loro fede, con la loro speranza, la lussureggiante vegetazione del Carmelo, i cedri del Libano, tutti i luoghi che passeranno per tornare in patria. E quindi chiaramente, insomma, questa profezia si è realizzata, per quanto riguarda il profeta, la fa intravedere. Le consolazioni di Dio, dicevo. È importante, e questo viene richiamato costantemente nella scrittura, anche nelle preghiere, nelle 150 preghiere che sappiamo, i componimenti dei salmi. Sono salmi di consolazione in cui è evidente quanto gli oranti devono alimentare con la loro preghiera. È evidente che cosa? L'azione di Dio nella loro storia. Quanto ha fatto per il popolo lo fa per l'esistenza di ognuno dei credenti, lo fa e continuerà a farlo per il suo popolo fino a un compimento. Nel Salmo 145, che leggiamo in risposta a quanto ci è stato annunciato da Isaia, per ben 7 volte il Signore opera cose straordinarie. Per 7 volte, in maniera quasi ossessiva, in solamente 3 strofe, si ripete il termine il Signore. Ecco, il Signore che viene, il Signore che opera, il Signore che rovescia ed innalza, il Signore che svuota e riempie. Solamente in Lui dobbiamo confidare e possiamo sperare che la nostra attesa sarà pure breve di fronte a quanto il Signore promette. Giacomo fa altrettanto nella sua lettera. Leggiamo un breve passaggio in cui l'Apostolo sembra preoccupato perché in mezzo alle persecuzioni la comunità potrebbe disperdersi, scoraggiarsi. E invece no, come ha fatto in passato, il giorno e la promessa, il compimento della promessa è vicino. Il Signore saprà fare tutto questo. Bisogna conservare nell'attesa la speranza e essere costanti nell'azione del Regno. Il Vangelo di Matteo. È difficile la speranza, pensate un po', perfino per Giovanni Battista. Ora, io non saprei come interpretare questa richiesta, questa domanda che Giovanni Battista fa, però possiamo assumere 2 atteggiamenti, poi dipende molto anche dal momento che stiamo attraversando personalmente. Potremmo pensare che Giovanni vede un Gesù, sente dire di un Gesù che sta operando, ma quanto egli s'aspetta, in maniera forse eclatante, non sta accadendo, anzi, che le opposizioni si stanno organizzando sempre di più contro di lui, che i capi del popolo, e questa non è una meraviglia, come si sono opposti alla sua predicazione, e così lo stanno facendo con Gesù. Che fa dunque Gesù? Interverrà? Ce la farà? Perché non inizia adesso? Perché non fa qualcosa? Ecco, questa è una interpretazione, per cui la domanda che Giovanni Battista fa attraverso i suoi discepoli direbbe quasi un momento di difficoltà a sperare da parte di Giovanni Battista. E la domanda, quindi, in questo caso sarebbe una domanda reale che esige una spiegazione, una risposta che Gesù dà poi. Ma poi c'è un'altra interpretazione. Potrebbe darsi che Giovanni Battista, che sta per essere giustiziato, che sta per essere imprigionato e quindi i suoi tempi sono davvero gli ultimi, lui sta in carcere già, e allora a questo punto, per rincuorare i discepoli, li manda direttamente da Gesù perché il fondamento della loro speranza sia proprio lui, il Messia che è venuto, che Giovanni Battista ha annunciato. Ormai Giovanni Battista sta per lasciare, Gesù sta per crescere. Ormai è il pieno giorno, non è più l'aurora della promessa, ma è la realizzazione di tutte le promesse, proprio Gesù. E allora vuole consegnare i discepoli, i suoi discepoli, a questa speranza certa e ben fondata, non sulle sue parole, le sue promesse, ma sulla realtà del Signore già presente. Quale delle 2 interpretazioni dobbiamo adottare? Ma io direi teniamole tutte e 2, perché in ogni caso possiamo accogliere bene la risposta di Gesù. Dov'è che si opera davvero la salvezza? Dov'è che il regno di Dio oggi viene? Dov'è che incontriamo il Signore? In queste opere che Gesù sottolinea, le opere della misericordia di Dio che attraverso di lui si sta dispiegando completamente. È un'epifania quella della carità del Signore sollecito nei confronti dei più poveri. Manifesta il volto di Dio per questa umanità, un volto che sa sorridere, sa accogliere, sa piegarsi su queste piaghe, risolleva i deboli, i vacillanti. Ecco, questo è quanto sta facendo Gesù, e dunque significa che il regno è vicino, e dunque significa che Egli è il Messia che deve venire, anzi che è già venuto. Ringraziamo Giovanni Battista per questa sua grandezza e disponibilità al disegno di Dio, a questo discernimento, e cerchiamo di imitare il più possibile, cioè saper vedere, essere disponibili nell'accogliere quanto il Signore ancora oggi fa, sì, continua a fare il Signore. Allora deve essere di consolazione anche il sorriso di pochi fotogrammi di quel ragazzo che all'uscita dal funerale di Mandela gioiva perché il suo paese può essere la patria per tutti. Così sia per ciascuno di noi, fratelli.
Sostieni, o Padre, con la forza del tuo amore il nostro cammino incontro a colui che viene, e fa che, perseverando nella pazienza, maturiamo in noi il frutto della fede e accogliamo con rendimento di grazie il Vangelo della gioia. Per Cristo nostro Signore.